Buonasera a tutti o buongiorno a tutti, a seconda di quanto sentirete questa chiacchierata. Cari sorelle, cari fratelli, cari amici, siamo arrivati nella nostra meditazione sulle radici bibliche del discorso eucaristico a parlare della liturgia della parola. Chi di voi ha una certa età si ricorda che la liturgia della parola era qualcosa di assolutamente subordinato nella nostra vita ecclesiale quando eravamo ragazzi, nel senso che nei paesi addirittura gli uomini stavano fuori a chiacchierare e a vendere le mucche o a comprare le pecore fino al momento in cui si scopriva il calice, perché la messa era buona, si diceva, da quando si scopriva il calice. La povera liturgia della parola veniva biascicata in latino, nessuno capiva niente, le pie donne dicevano rosario, i pii uomini si associavano o facevano altro. Meno male che è arrivato il Concilio Ecumenico Vaticano II a dirci che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai di nutrirsi del pane della vita, dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo. E quindi la Chiesa considera le divine scritture come suprema regola della sua fede. Ecco, ormai noi sappiamo che la liturgia della parola ha la stessa dignità della liturgia eucaristica, perché Cristo è presente tanto nella parola quanto nell'Eucaristia. In un quarto d'ora cercherò di dare alcune linee fondamentali su come dovremmo approcciarci alla liturgia della parola, e inevitabilmente il discorso cade su che cos'è la Bibbia, ma io comincerei addirittura su che cosa non è la Bibbia. La Bibbia non è un libro di storia, almeno in senso moderno. Gli antichi infatti non intendevano, come facciamo noi, la storia come un reportage, una cronaca fedele dei fatti, ma la storia era teologia, cioè era scorgere dentro e al di sotto degli eventi l'intervento di Dio. La Bibbia non è un libro di scienza, come diceva Galileo al cardinale Barogno in una famosa lettera, non ci suggerisce come vada il cielo, ma come si va al cielo. La Bibbia non è un libro di filosofia, disciplina ignota all'ebraismo. Allora che cos'è la Bibbia? La Bibbia è la grande risposta ai grandi perché dell'uomo. Da dove arrivo? Dove vado? Che senso ha la mia vita? Come devo viverla? Esiste un assoluto? Esiste qualche cosa oltre la morte? E ecco perché le grandi religioni, che sono l'ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, sono le religioni del libro, hanno un libro a fondamento del loro essere. Per i cristiani la Bibbia, intesa come Antico e Nuovo Testamento, è il libro che testimonia che Dio ci ha parlato in Gesù Cristo. Tutta la Bibbia ci dà questo annuncio, ci dice che Gesù è la rivelazione ultima del Padre e che ha confermato questo suo essere il Verbo incarnato di Dio attraverso la sua resurrezione, che è la vittoria sulla natura, sulla morte, e quindi la dimostrazione che Egli è soprannaturale, che quindi è al di là della natura, che è Dio stesso. Certo, non basta credere che Gesù è il figlio di Dio, anche i demoni credono ma tremano, dice Giacomo nel capitolo 2 della sua lettera, cioè possiamo benissimo accogliere la parola rivelata ma non essere discepoli del Signore, ma non essere innamorati di Cristo. Però è anche vero che dobbiamo sottolineare che se non conosciamo la Bibbia non possiamo conoscere Cristo. Dio si è fatto libro, ha detto Enzo Bianchi. Dio si è fatto parola, logos. Non vi è nulla nella scrittura che non faccia risuonare Lui, dicevano i padri. Cristo è il Vangelo. Tutto deve intendersi come sacra scrittura, come il corpo unico e perfetto del Verbo, diceva Origene. E allora il Concilio Ecumenico Vaticano II arriva a dirci nella Dei Verbum al capitolo 12: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. E Girolamo diceva: Noi mangiamo la carne e il sangue di Cristo nell'Eucaristia, ma anche nella lettura delle Scritture. Io ritengo l'Evangelo corpo di Cristo. Ignazio di Antiochia, dobbiamo accostarci alla Scrittura come alla carne di Cristo. E Cesario d'Arl, chi ascolta in modo non attento sarà colpevole quanto colui che ha lasciato cadere negligentemente per terra il corpo del Signore, l'ostia santa. Come non si deve leggere la Bibbia? Allora certamente dobbiamo evitare di farne una lettura fondamentalista, cioè alla lettera. Perché? Perché Dio ha parlato agli uomini tramite altri uomini, seppur ispirati da Lui, che si sono espressi con le loro modalità, con i loro generi letterari, con la loro mentalità. Un altro modo errato di leggere la Bibbia è la cosiddetta lettura parziale, cioè prendere dei brani qua e là, i brani che piacciono a me, i brani che sostengono le mie idee, i brani che mi danno magari un relax spirituale. Così la lettura intellettualistica e quella politica, che prendono dei brani solo a supporto di dottrine specifiche su vari argomenti o modelli sociali, sono assolutamente modi errati. Come anche errato è la lettura magico-meccanicistica a cui talora si assiste in taluni gruppi anche ecclesiali, cioè si apre la Bibbia a caso, si butta il dito su un versetto e si dice che Dio ha parlato attraverso questa specie di ghigliottina, insomma, di gioco di società. No, la Bibbia è tutt'altra cosa. Se volete capire come va letta la Scrittura, andate a leggervi il famoso brano di Neemia al capitolo 8. Neemia, viva Gerusalemme, di cui restaura le mura tra il 445 e il 433, e quando arriva Esdra da Babilonia promulgano la legge, promulgano la Torah. Ed è un brano davvero commovente, perché si dice che la parola è da proclamare a tutti, è da proclamare in preghiera continua. Tutto il popolo sta in piedi dall'alba fino a mezzogiorno, su un luogo apposito è preparato un ambone particolare, benedicendo Dio e invocando nello Spirito, adorando Dio faccia a terra, ma poi traducendola. C'erano dei traduttori, perché? Perché la Bibbia era stata scritta in ebraico, dopo l'esilio parlano tutti l'aramaico, non la capiscono più. Allora c'è chi la traduce e la spiega, chi ti aiuta a comprenderla, e infine diventa fonte di pianto, fonte di gioia irrefrenabile e fonte di concretezza, perché si va ai poveri per condividere con loro il pasto, per condividere con loro i beni, per condividere le loro sofferenze. Quali sono i criteri per leggere la Bibbia? Ce l'ha spiegati bene la Dei Verbum al capitolo 12. Il primo di tutto è il senso letterale. E per me è sempre stato un faro nella mia vita la frase che l'allora patriarca di Venezia, Monsignor Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, scrisse nella sua lettera pastorale per la Quaresima del 56, la Scrittura e San Lorenzo Giustiniani, dicendo che quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo scoprire il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Il tesoro della verità sotto il velo delle parole, perché le parole sono parole di uomini, sono parole espresse con le culture del tempo, ma al di là e al di sotto di questo velo delle parole c'è il tesoro della verità. Ecco l'importanza allora di capire i generi letterari, cioè cosa si voleva dire con certe espressioni allora. Io porto sempre degli esempi molto classici. Se io vi dico oggi pomeriggio ho visto un sacco di gente, non vuol dire che ho visto tanta gente legata in un sacco, ma è un modo di dire che c'era tanta gente. Vedete, è un genere letterario. Se io dico, ecco, oggi sono un leone, non vuol dire che mi è cresciuta la criniera, gli artigli e le zanne, ma vuol dire che sto particolarmente bene e mi sento forte. Allora dobbiamo cominciare a decodificare questi testi, a capire questi testi che raccolgono culture che probabilmente vanno da fonti del 1200 a.C. fino a fonti del secondo secolo dopo Cristo, perlomeno dell'inizio del secondo secolo. E per fare questo, allora, evviva il metodo storico critico, evviva la critica del testo, evviva la ricerca delle fonti, evviva tutti gli apporti che possono darci l'ermeneutica, la ricerca delle scienze umane, quelle sociologiche, antropologiche, culturali, psicologiche, psicanalitiche, tutto ciò che ci può far capire meglio, al di là del vero delle parole, quello che è il tesoro della verità. Sapendo alcune cose, che nella Bibbia c'è una progressione di comprensione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e che solo in Gesù Cristo, verbo definitivo del Padre, si ha la rivelazione completa di Dio. Però attenzione, l'Antico Testamento, Primo Testamento, ci annuncia il Cristo, ci prepara il Cristo, e non è possibile capire il Nuovo Testamento se non si capisce prima l'Antico Testamento. E allora ecco che dovremo vedere soprattutto la cristocentricità, perché tutta la scrittura poi alla fine si riduce ad una sola parola, Gesù Cristo, e questo nella tradizione della Chiesa. È la Chiesa che ha definito certi libri canonici e certi libri invece dei piromanzetti, i cosiddetti apocrifi, in base ad alcuni criteri che sono quelli della ecclesialità, che sono quello della apostolicità e che sono quello della tradizionalità. Detti in due parole, il famoso Vincenzo d'Aleren nel 450, cioè quei libri che erano sempre stati accettati, sempre, dovunque e da tutti, sempre, in tutti i tempi della prima Chiesa, dovunque, in tutte le comunità, quelle dell'Africa, quelle dell'Asia Minore, quelle greche e quelle romane, e da tutti, no? In un vero consenso veramente ecclesiale. Il tutto andrà fatto nello Spirito Santo, perché il Concilio ci ricorda che la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. Ecco, lo Spirito ha ispirato l'agiografo, cioè lo scrittore sacro, lo Spirito toccherà la nostra anima nel momento della lettura. Alcuni suggerimenti pratici velocissimi. Primo, abbiate grande rispetto del testo della Bibbia, della carta. Ecco perché il prete, quando nella liturgia della parola bacia il libro, innalza il libro, nelle messe solenne incensa il libro. Questo perché anche per gli ebrei il carattere sacro del testo che contiene il nome di Hashem, cioè il nome santo di Dio, è subordina ad alcune regole di rispetto. Cioè la Bibbia per gli ebrei non va mai, anche se sgualcita, rovinata, buttata nell'immondizia, ma c'è la genizzà, cioè un luogo particolare per lo smaltimento. La Bibbia non andrà mai messa in luoghi non appropriati, nei servizi o in un angolo messa male, eccetera, perché c'è il nome santo di Dio. Quindi già avere il rispetto del testo. Poi avere anche una buona edizione della Bibbia. Se avete certe Bibbie che sono ancora del 1500 o peggio ancora dei testimoni di Geova, perché sono Bibbie taroccate, quelle dei testimoni di Geova, dove sono stati espulsi a chiribizzo alcuni capitoli che a loro non piacevano, ecco, allora non va bene. Ma se avete una buona edizione della Bibbia, con 20-30 euro già la prendete, ecco che voi troverete il modo di capire la scrittura, per esempio leggendo la scrittura con la scrittura. Vi siete mai chiesti perché a lato di una pagina e sotto c'è tutta una serie di citazioncine? Basterebbe questo per farci capire la Bibbia. C'è scritto: la gloria di Dio discese su di loro. Che cos'è la gloria? E allora vado vicino e si dice: 2 Re 8:37, 2 Cronache 20:13, 1 Maccabei 12:28. Sono tutte citazioni di altri versetti che mi parlano della gloria di Dio e che mi fanno capire che cos'è. È il cosiddetto piccolo metodo che i padri hanno sempre suggerito. Poi avere qualche libro di esegesi, qualche commentario che qualunque libreria cattolica vi propone con costi anche molto bassi. Frequentare i corsi biblici, frequentare questi eventi di Vangelo nelle case, di gruppi d'ascolto della parola, in cui si comincia a gustare la parola e a veramente cercare il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Certo, occorrerà poi sempre un silenzio interiore, perché Dio parla nel silenzio del proprio cuore. Allora, visto che siamo nelle famiglie, io insisto sempre perché in ogni famiglia ci sia l'angolo della preghiera. Quando vado a volte nelle case degli amici riformati, entri nell'ingresso, c'è un grande leggio con una grande Bibbia, no? Che subito ti fa ricordare la centralità della parola di Dio. Nelle nostre case, che magari a volte sono molto piccole, però un angolino su cui noi mettiamo su un piccolo leggio, su un cuscino, una Bibbia aperta, con vicino un crocifisso, una piccola icona, due fiori, ci ricordano, anche solo se ci passiamo davanti, la centralità della parola di Dio e il bisogno ogni tanto di appartarci cuore a cuore con il Signore per ascoltare la sua parola. Ci vuole sicuramente semplicità, ci vuole purezza di cuore. La Bibbia non è un qualche cosa per specialisti, la Bibbia parla al cuore di tutto. Ci vuole soprattutto tanta gioia, perché la parola di Dio è foriera di gioia, di pienezza, di felicità. E ovviamente il confronto con la vita. Noi non leggiamo la parola di Dio semplicemente per cultura, la leggiamo perché dia un senso al nostro oggi, al nostro vivere, al nostro morire. Ecco perché il Vaticano II diceva che dobbiamo leggere sempre il Vangelo alla luce dell'esperienza umana, il famoso binomio Bibbia e giornale, di cui parlava il grande teologo Bonhoeffer. Dovremmo sempre avere da una parte la Bibbia e dall'altra parte il giornale. E poi questa parola la rumineremo, come dicevano i padri, cioè non basta la domenica sentire un brano, ma bisogna poi richiamarlo, ripensarlo, rigoderlo, rigustarlo, perché diventi preghiera, perché diventi colloquio intimo con il Signore che mi ha parlato e io cosa dico a Lui, perché diventi contemplazione, il Signore si è manifestato a me, mi ha rivelato la sua parola. Guardate, questo non è sentimentalismo, è il mistero di stare alla presenza di Dio. E poi perché diventi azione, perché diventi fatto, perché diventi parola che cambia la mia vita, che converte la mia prassi, che mi trascina al servizio dei poveri e degli ultimi, che mi rende sempre sereno anche nelle difficoltà, che mi fa missionario presso tutte le genti. E allora concludo con poche priorità. La cosa più importante, sorelle e fratelli, è che leggiate la Bibbia. Sarà dalla familiarità con la lettura della Bibbia che nasce l'amore per la scrittura. Nell'antichità c'erano degli analfabeti che sapevano a memoria la Bibbia, a furia di farsela leggere, e di impararla a memoria. Ecco, dobbiamo davvero diventare assidui della parola, dobbiamo essere sedotti dalla parola. È una frase che usa Geremia: tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto forza e hai prevalso. La parola diventa in lui un fuoco ardente che brucia nelle ossa, incontenibile, Geremia 20. E allora ecco, la parola mi porterà a convertire, a cambiare la mia vita. I padri della Chiesa dicevano che per farci santi non occorre conoscere tutta la scrittura, basterebbe vivere radicalmente un solo versetto. E allora qui comincia la vostra riflessione. Perché ci sono tante cose da dire, eh? Ci sono tante cose da dire anche ai nostri preti che ci fanno l'omelia. Quanto questa omelia è esegesi della parola, spiegazione della parola, perché quella è la cosa più importante, non è parlare dell'attualità, parliamo già sempre dell'attualità, ma se noi lasciamo che, se comprendiamo il testo, il tesoro della verità sotto il velo delle parole, allora la parola ha una sua forza propria che va al di là dei discorsi umani, che va al di là del nostro debole balbettare quotidiano sulle varie questioni della Chiesa, della società o del mondo. E poi noi come ci prepariamo alla liturgia della parola domenicale? Ci giunge improvvisa o lo abbiamo almeno letta, magari cercando sulla Bibbia col piccolo metodo che vi ho detto, le corrispondenze di altri brani che ci spieghino meglio quel brano? Abbiamo dedicato qualche parola, qualche momento alla parola, a prepararci alla parola domenicale? E poi c'è un dopo? Torniamo a casa e alla sera ci rileggiamo quel brano, magari alla luce di qualche commentario o del foglietto domenicale che abbiamo preso in chiesa o del commento che troviamo su internet. Ci sono dei grandi biblisti che ormai commentano tutti i brani domenicali su internet. Ecco, vedete, dobbiamo far sì che la liturgia della parola diventi centrale. Com'è la liturgia eucaristica? Perché questo è quello che ci dice la Chiesa. E noi troviamo Cristo, ci dice il Concilio, alla stessa maniera come lo troviamo nell'ostia santa, lo troviamo nella sua parola. Dobbiamo davvero ritornare ad essere capaci di vivere questo incontro intimo, personale e fecondo con Cristo attraverso la lettura della sua parola. E a questo ci chiama la liturgia della parola. Senza questo incontro con Cristo parola diventa qualcosa di svuotato poi l'incontro con il Cristo sacramento.